Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Messaggio Liberante. Noi cerchiamo di scoprire come le parole di Dio che ci sono nella lettura della messa di domenica sono fortemente liberanti. E oggi, questa domenica, è la festa della Santissima Trinità. E vedremo che questa parola Trinità, che a noi subito fa pensare a qualcosa di difficile, di complicato, in realtà è un'idea di Dio bellissima e anche tutto sommato semplicissima. Vi sembrerà strano, ma è proprio così. Che cos'è la Trinità? Ora, il concetto è uno ed è molto semplice da intuire. È il concetto di amore perfetto. Cioè un rapporto perfetto, una comunione perfetta. Tutti quanti noi abbiamo dei rapporti, no? Però tre uomini fra loro hanno un rapporto di tipo umano, per cui uno vuole una cosa, uno ne vuole un'altra, non c'è una comunione perfetta. Anche se si vogliono bene, comunque non c'è un'identità di pensiero. Hanno ognuno la propria distinta volontà. Mentre invece tra Padre, Figlio e Spirito Santo c'è una comunione perfetta. Così perfetta, così grande, un amore così immenso che la loro volontà è sempre una. Non è che si debbano mettere d'accordo, ma la loro volontà è una sola. È un amore straordinario, un amore immenso, una comunione perfetta. Ora, questo concetto è molto, diciamo, semplice da capire. Il problema è che noi non l'abbiamo mai sperimentato, cioè non abbiamo mai sperimentato una comunione totale, una comunione perfetta, fino al punto di avere una sola volontà. Per cui, è come tutti i concetti su Dio, si possono immaginare, ma non li si è sperimentati. Quindi sono un po' un mistero, ma mistero non significa che non si capisce niente, significa che noi possiamo immaginare questa cosa, ma non l'abbiamo vissuta, sperimentata. Un po' anche il concetto di onnipotenza è uguale. È un mistero, non nel senso che non si capisce, ma nel senso che non l'abbiamo mai vissuta l'onnipotenza. Tu sei mai stato onnipotente? No. Però lo puoi immaginare, onnipotente, poter fare ogni cosa. E, tra parentesi, l'onnipotenza di Dio però va ben capita, perché Dio nella sua onnipotenza ha creato degli uomini, dei figli, e non dei burattini, quindi ha rinunciato un po' alla sua onnipotenza, perché i figli appunto possono poi fare quello che vogliono, e quindi Dio non è semplicemente onnipotente e basta, è padre onnipotente, come dice il credo. Quindi i suoi figli poi sono responsabili loro di quello che fanno, altrimenti se lui era solo un burattinaio onnipotente, e lui è responsabile di tutto il male che c'è nel mondo. Invece lui è padre onnipotente, quindi se io tiro uno schiaffo o uccido una persona, non posso dire, ah, ma lui è onnipotente, poteva evitarlo. No, perché lui proprio per renderci felici totalmente ci ha creati liberi. Ma questa è una parentesi. Al di là di questo, comunque, la Trinità è come l'onnipotenza, cioè tre persone distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, in unità perfetta, in comunione perfetta, fino al punto di avere una sola volontà. È sempre monoteismo, perché pur essendo tre, la volontà di Dio è sempre una. Però sono tre le persone che esercitano da sempre, in eterno, questa volontà. È un concetto bellissimo, infatti come titolo io ho messo la Trinità, un amore immenso. Ovviamente molto spesso viene fraintesa questa Trinità, cioè molte persone pensano che la Trinità significhi che Dio è una persona sola, che si è manifestata in tre modi diversi, o che possiamo chiamare con tre nomi diversi. Questa è proprio un'eresia, si chiama modalismo, è un'eresia trinitaria per la Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica, lo dice proprio il Catechismo, dice le tre persone divine sono realmente distinte. E continua il Catechismo, il Padre non è il Figlio non è lo Spirito Santo e lo Spirito Santo non è né il Padre né il Figlio, cioè sono realmente distinte. Il concetto è quello, amore perfetto, comunione perfetta totale, e questi tre insieme esistono da sempre, tutti e tre sono Dio perché tutti e tre sono eterni, ma la loro comunione è perfetta, per cui non è pensabile che uno litighi con l'altro. Questo concetto E ovviamente è un po' difficile esprimerlo con le parole. Per esempio è stata inventata una parola nuova, trinità, tri in unità. Ma anche dire, per esempio, parlare di tre dei non è giusto, non è opportuno, perché pur essendo tre, non sono dei nel senso gli dei pagani che fanno, litigano fra di loro. Giunone invidiosa di Minerva, e quindi è un concetto fuorviante, per cui la parola dei è stata inutilizzata. La parola che di solito viene usata dalla Chiesa è tre persone divine, perché la parola persona etimologicamente significa per, l'una per l'altra, in rapporto interpersonale con l'altra, appunto in comunione, in amore perfetto. Quindi tre persone divine. E anche usare l'aggettivo diverse non si usa, perché tre persone diverse fa pensare che ognuno pensa diversamente, come se il figlio pensa, non so, diversamente dal padre, mentre abbiamo detto che hanno una sola volontà. E allora si usa l'aggettivo distinte, perché appunto l'una non è l'altra, non sono la stessa persona. Ognuno è distinto dall'altro, non sono una persona sola. Però non sono diverse, perché ognuno pensa a modo suo. È un rapporto, un'esplosione d'amore eterna fra Padre, Figlio e Spirito Santo. Tra parentesi, quando noi diciamo il Figlio diventa uomo, il Dio diventa uomo, non intendiamo dire il Padre diventa uomo, ma intendiamo dire il Figlio, che è Dio come il Padre, diventa uomo. Comunque è un concetto bellissimo, e se hai dei dubbi su questo concetto ti puoi andare sul mio sito, nella sezione scritti del sito www.bellanotizia.it/scritti.htm, c'è proprio uno scritto, la Trinità, un Dio bellissimo, dove proprio si spiega questo concetto, che non è una mia idea personale, intendiamo, questo è il concetto che usa la Chiesa Cattolica per esprimere la Trinità. Bene. Fatta questa precisazione, quindi il centro di tutto e anche della nostra vita è l'amore, perché Dio è amore. Prima di creare il mondo, Dio, se fosse stato una persona sola, non avrebbe amato nessuno. Invece, essendo tre, in amore continuo fra loro, ha sempre amato. Padre amava il Figlio, lo Spirito Santo, e da questa esplosione d'amore è scaturito il mondo. E noi sentiamo di amare, di aver bisogno di amore, di amare, di un amore immenso, proprio perché siamo figli della Trinità. Siamo stati creati per vivere in un paradiso dove ci deve essere solo amore. Vedete che tutto torna e tutto è bellissimo. E anche il salmo che è scelto in questa domenica della Trinità è questo: dell'amore del Signore è piena la terra. Appunto, la Trinità è un amore pieno, un amore esplosivo. E la formula trinitaria nella Bibbia non si trova, cioè non si trova solo una volta, cioè si parla sempre, Gesù parla sempre dello Spirito Santo, del Figlio, di se stesso, del Padre. Però non ne parla quasi mai in maniera proprio di Padre, Figlio e Spirito Santo. Solo qui, alla fine del Vangelo di Matteo, ecco perché c'è questo Vangelo, Gesù dice: andate, fate discepoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Vedete questo circolo di amore immenso che esiste fin dall'eternità. Dio sono queste tre persone che da sempre, non è che il Figlio è stato creato dal Padre, non ha, esistono insieme da sempre per la nostra fede, Padre, Figlio e Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Bene, ecco allora che chi dice: ma Gesù era un semplice uomo, era un grande saggio, e proprio non ha in mente, cioè dice un falso storico, perché appunto per i primi cristiani Gesù era un Dio come il Padre, tant'è che si facevano ammazzare per riconoscere la divinità di Cristo. E lo dice proprio le letture stesse di questa domenica. Per esempio Gesù dice: a me, cioè al Figlio, è stato dato ogni potere in cielo e in terra, altro che semplice uomo. E usa la stessa frase che usa per il Padre Mosè nella prima lettura. Il Signore, cioè il Padre, è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra. È il Signore dei cieli e della terra. E il Figlio, dice nel Vangelo, a me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Vedete che c'è proprio la stessa volontà, lo stesso potere, la stessa natura. Padre e Figlio hanno in comunione perfetta la stessa natura. Ma se il Figlio litiga col Padre non sono d'accordo, è impossibile appunto, perché non sono come gli dei pagani che litigano. Tra di loro c'è una comunione perfetta, non è che si devono mettere d'accordo, sono già d'accordo fin dall'eternità. Allora chi ha creato il mondo? Il Padre, il Figlio o lo Spirito Santo? Tutti e tre insieme, semplice, in comunione perfetta. Il Salmo stesso dice, dalla parola del Signore furono fatti i cieli. La parola è il Verbo, cioè il Figlio. Cioè i cristiani hanno capito che la parola attraverso i quali sono stato, attraverso cui è stato creato il mondo è il Verbo, il Figlio. Per mezzo di lui tutte le cose sono state create, diciamo nel credo, cioè per mezzo del Figlio. Quindi dalla parola, dal Figlio del Signore furono fatti i cieli e dal soffio pneuma, dallo Spirito, Spirito Santo, della sua bocca. Egli parlò ancora la parola, il Figlio, e tutto fu creato. Allora il mondo è stato creato da tutti e tre, in comunione perfetta, dal Dio Trinità. Poi il Figlio, a sua volta dopo, è diventato uomo, ma il Figlio esisteva già da prima, insieme al Padre, e in eterno amore esiste ed ha creato il mondo. Bene, a questo punto poi uno direi, potrebbe pensare, vabbè, comunque questa bella idea che tu stai esprimendo è comunque un'idea che non riguarda noi, cioè l'amore immenso di cui tu parli fra Padre, Figlio e Spirito Santo riguarda solo loro, noi non c'entriamo. Invece non è così, perché non resta tra loro questo amore, ma arriva a noi attraverso il Figlio che si fa uomo come noi. E infatti lo dice proprio la seconda lettura, noi siamo figli di Dio come Cristo, e se siamo figli, siamo anche eredi come Lui, coeredi di Cristo. Cioè questo amore straordinario, questo circolo, questo amore immenso che noi possiamo solo immaginare, ma comunque possiamo immaginare adesso, un giorno lo vivremo. Veramente c'era già stato dato dall'inizio, perché noi siamo stati creati in un paradiso, noi ce ne siamo allontanati, ma abbiamo la possibilità, grazie a Cristo che ci ha resi figli, di essere coeredi suoi e quindi di viverlo anche noi. Anche se noi, tra l'altro, non ce l'abbiamo dentro questo amore immenso, proprio perché siamo figli dell'amore immenso trinitario. Bene, adesso passiamo proprio ai messaggi opprimenti e liberanti, come mi diverto a fare io. Cosa ci dice il diavolo? Ci dice, guarda, per opprimerci, Dio magari esiste pure, però è un Dio solitario, sta lì, è lui il padrone. Prima di creare il mondo non era solo, quindi non poteva amare nessuno, è freddo ed è muto, sta lì. Invece guarda, già nell'Antico Testamento Mosè dice, ma vi fu mai una cosa grande come questa? Già parla di un Dio che è grande, una cosa grande. Noi che ora conosciamo la Trinità possiamo dire, è una cosa grande, un amore immenso. Ovviamente Mosè non parlava di Trinità perché ancora non era stato rivelato, non era venuto il Figlio. Lui dice un'altra cosa, vi fu mai una cosa grande come questa? Cioè che un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco. Quindi già questo, Dio ha una voce che ti parla. Mosè diede appunto, attraverso Mosè Dio diede i comandamenti. Quindi non è un Dio muto. E poi che parla dal fuoco. Ricordate che Mosè, che fa? Sente parlare Dio da un roveto che brucia, da un cespuglio che brucia e non si consuma mai. Quindi è un Dio che parla e ti riscalda, e soprattutto questo fuoco, i cristiani hanno capito, rappresenta la Trinità, che è un fuoco di amore immenso che appunto non si consuma mai. Dall'eternità c'è questo amore immenso tra Padre, Figlio e Spirito Santo e non si consumerà mai, proprio come il cespuglio, il roveto ardente che brucia e non si consuma mai. È un amore immenso che appunto come un fuoco che brucia e brucerà per sempre, come in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quindi altro che Dio freddo, è un Dio caldo che brucia, un amore immenso. Non è un Dio solitario, perché sono tre persone in amore perfetto fin dall'eternità, e non è un Dio muto, ma parla e ti rivela questo suo amore. Ah, ma Dio, ti dice il diavolo, anche se ha questo circolo d'amore come dici tu, se ne frega comunque di te. Non ti coinvolge in quest'amore, sta lì e ti lascia coi tuoi problemi. Già subito Mosè dice, no, ha mai tentato un Dio di andare a scegliere e liberare una nazione, come fece per voi il Signore in Egitto? Ricordiamo che Mosè aveva, Dio con l'aiuto di Mosè, per mezzo di Mosè aveva liberato il popolo dalla schiavitù. Quindi è un Dio che interviene, che entra nella tua vita, che ti vuole liberare. Non è un Dio passivo che sta lì. E anche il Salmo dice, L'occhio del Signore è su chi spera nel suo amore, appunto in questo amore immenso. Perché? Perché l'occhio è su di te? Per liberarlo, per liberarti dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Quindi è un Dio che ti vuole liberare, ti vuole nutrire, ti vuole dare questo amore immenso. E quindi non è un Dio che se ne frega di te. Andiamo avanti, altra voce opprimente, sbagliata sul Dio. Ti dice il diavolo, ma comunque nel mondo c'è tanta sofferenza, e quindi di dolore è piena la terra. Come alludendo al fatto che Dio ha messo questo dolore. No, 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 no. Qua dice il Salmo, dell'amore del Signore è piena la terra. Cioè il dolore c'è, ma non è stato creato da Dio, è stato voluto appunto dagli uomini, che sono stati creati liberi e hanno fatto entrare il dolore nel mondo. Ma la morte e il dolore un giorno saranno eliminati da questo amore immenso, che è più forte, anche se è meno rumoroso l'amore del dolore, fa meno chiasso, l'amore, ce lo insegna la resurrezione di Cristo, è più forte di ogni morte, di ogni sofferenza. Vabbè, ma comunque Dio... Se anche esiste, se anche lui c'è questo circolo d'amore, dice il diavolo, è sempre un Dio girato dall'altra parte, che non ti guarda. Guarda che dice, lo ripeto, l'abbiamo già visto il Salmo, l'occhio del Signore è su di te, su chi spera nel suo amore, per liberarlo e nutrirlo. Quindi non è girato dall'altra parte Dio, ma questo circolo d'amore è rivolto verso di te. È un circolo che ti coinvolge. Poi vedremo perché appunto anche tu puoi diventare figlio adottivo come è figlio adottivo come il figlio appunto come Gesù. Quindi sei coinvolto in questo circolo. Devi avere paura, ti dice il diavolo, perché Dio sarà pure amore, ma è anche un Dio che giudica. Quindi tu sei bene o male suo schiavo. Come un padrone schiavizza lo schiavo, allora tu devi avere paura di questo. Ovviamente il diavolo ti deve alterare per forza la natura bellissima della Trinità, che è amore, non è schiavitù. E infatti la lettura lo dice proprio chiaro che non è così. Voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura del padrone, nella paura di Dio, ma avete ricevuto lo spirito che rende figli, figli adottivi. Cioè noi siamo stati adottati da Gesù Cristo, cioè dal Padre, attraverso Gesù Cristo, per essere figli come adottati, figli adottivi, per mezzo del quale Spirito noi gridiamo papà, padre, abba. Quindi altro che paura, tu hai paura di un papà. Certo, devi stare attento, ma lo devi temere, lo devi rispettare, ma non sei schiavo, tu sei figlio di Dio. Chiunque ti presenta un Dio che ti schiavizza, non è il Dio cristiano. Qua dice non avete ricevuto uno spirito da schiavi, ma da figli adottivi. Beh, allora se, dice il diavolo, se è così, se davvero Dio è così buono, se è amore immenso, che vuol coinvolgere anche te in questo amore, non dovresti avere dubbi, ma tu ogni tanto hai dei dubbi, e allora non sei un vero credente. Guarda cosa dice qua nel Vangelo. Lo videro, è la prima volta che in Matteo vedono Gesù risorto i discepoli, si prostrarono, come facciamo noi, no? Si prostrano davanti, però dubitavano. Quindi che ogni tanto ci siano dei dubbi è fisiologico, è normale, perché credere non significa vedere, essere certi, significa essere convinti, cioè credere che una cosa sia vera oggettivamente anche se non la si vede. Quindi è normale che ci possano sorgere dei dubbi, l'importante è superarli come i discepoli appunto li hanno superati, cioè approfondire la cosa e andare avanti. Quindi se ci sono dei dubbi è fisiologico, non deve essere una cosa che ti deve allontanare dalla fede. Ah, è un'altra cosa che il diavolo dice comunemente quando si parla di Dio e di fede, guarda che nella Bibbia si parla sempre di osservare i comandamenti di Dio, vedi? Dio vuole comandare, comandamenti, ti vuole schiacciare appunto come un padrone con lo schiavo. Già nell'Antico Testamento, guarda cosa dice Mosè, osserva i suoi comandi, i comandi di Dio, che oggi io ti do i comandamenti, perché tu sia felice. non perché sia schiavo, perché Dio conosce i pericoli che corriamo e quindi ci dà dei comandi perché siamo felici. Tra l'altro, notare che dice osserva, quindi guarda, non dice ubbidisci, dice guarda i suoi comandi. Qui la parola comandi è entolè, nella Bibbia dei 70, tradotta in greco, questo è l'Antico Testamento, quindi è stato scritto in ebraico, ma tradotto in greco ancora prima di Cristo, la parola greca è entolè, tolè deriva da telos, obiettivo, quindi non è un comando tassativo, è inteso come obiettivo, osserva i miei obiettivi che io ti do, cioè tieni fisso gli obiettivi che ti do, perché tu sia felice. E lo stesso linguaggio lo usa Gesù. Dopo aver detto, andate e fate discepoli, battezzandoli in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare, stesso verbo, tutto ciò che vi ho comandato. Stessa parola, verbo comandare, non è prostasso che è tassativamente ordinare, che vi ho comandato, il verbo è entellomai, la stessa cosa. Gli obiettivi che vi ho dato, osservare, come fa un guardiano che guarda, gli obiettivi che io vi do. Cioè dovete avere presente gli obiettivi, e poi Gesù poi lo spiegherà qual è il suo obiettivo. Il mio comandamento, il mio obiettivo, appunto, entolè, è che vi amiate. Quindi vivere tenendo presente questi obiettivi. Sì, vabbè, comunque, tutte belle parole, gli obiettivi, non i comandi, l'amore immenso che c'è, dice il diavolo, però Gesù comunque vi ha lasciati soli. Perché qua dice io sono con voi. Anche se non mi vedete, anche se sono sceso al cielo, io sono con voi. Che significa? Voi quindi siete con me, perché se io sono con voi, voi siete con me. Come dire, Gesù è con noi perché ci vuole tirare dentro, anche noi, in questo circolo di amore immenso, che è il circolo trinitario. Questo circolo trinitario noi ne facciamo già parte adesso, perché siamo già adesso figli. Se crediamo in Cristo, che è il Figlio, noi siamo stati adottati ad essere figli. Però questa gioia, questo amore immenso è sporcato dalla vita terrena, che non è più come quella che aveva creato Dio, dal dolore, dalla sofferenza. Ma un giorno, proprio perché siamo figli, siamo anche eredi, e un giorno siamo coeredi di Cristo. Riceveremo questa eredità e quindi godremo totalmente di questo amore immenso. Non sarà più sporcato, ma saremo tirati dentro questo amore immenso che è l'amore trinitario. Padre, Figlio e Spirito Santo che si amano in modo perfetto fra loro fino al punto di avere una sola volontà e che vogliono tirare anche me e te in questo vortice, in questa esplosione di amore immenso. Grazie e arrivederci alla prossima puntata di Messaggio Liberato.